Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli rende testimonianza e grida: ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, e grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto. Proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Con queste parole, forse più che con l'incipit di questo splendido prologo di Giovanni, in cui si dice che il Verbo che è Dio, che è il Verbo di Dio, cioè il pensiero di Dio, è Dio stesso uguale a Dio Padre, piuttosto che questo così, che è diventato carne, piuttosto questo versetto che abbiamo ascoltato, cioè che Dio nessuno l'ha mai visto, ma il Figlio unigenito Lui lo ha rivelato perché è nel seno del Padre, questo fonda l'inizio di una relazione nuova con Dio, con qualsiasi idea di divino, con la realtà che noi chiamiamo generalmente divinità. Un rapporto nuovo, una relazione nuova perché? Perché la divinità, per quanto la può concepire l'uomo, cioè la divinità come oggetto creato dall'uomo, io credo un Dio, io mi faccio un Dio, io penso una divinità. La divinità che l'uomo genera, che l'uomo pensa, che l'uomo mette in atto, è qualcosa di ulteriore, di totalmente altro, di altissimo, di assolutamente impraticabile, altrimenti che divinità sarebbe? La divinità per essere tale deve godere di una santità esclusiva, e di fatto generalmente ogni religione così vede Dio, come una divinità, come una realtà esclusiva, cioè come una realtà che non permette di essere raggiunta, di essere compresa, di essere penetrata anche solo col pensiero o con l'investigazione filosofica. Questo è Dio. Ora, come sta l'uomo di fronte a un'idea di Dio così? Come sta? Come state anche voi spesso? Cioè, come stiamo noi da pagani? Stiamo davanti all'idea di Dio con soggezione, ma con una soggezione che non è reverenziale, che non è il timore reverenziale di fronte a un Dio che può tutto, ma è una soggezione come quella dei pagani che dicono: questo Dio, siccome questa idea di Dio, siccome può tutto, può fare anche il male, può fare anche qualcosa che mi fa del male. Allora l'idea di Dio Allora, l'idea di Dio è un'idea che, per quanto alta, non può avere attinenza con le cose dell'uomo. Così è come la pensa l'uomo, fin dove può arrivare. Ora invece, questo Dio che noi abbiamo conosciuto, che attraverso la pedagogia della Torah, della legge, ha insegnato a Mosè e al suo popolo come fare spazio a un concetto nuovo della presenza del divino, un concetto nuovo che permettesse all'uomo di pensare il divino non così lontano, non così distante, dentro questa logica Dio stesso ha preparato l'uomo perché potesse giungere alla comprensione di una realtà nuova, cioè di una realtà che non vuole irrompere nella storia per mettere in soggezione l'uomo, ma perché entra nella storia per relazionarsi con l'uomo. Questo è inaudito, questo è impensabile. Una realtà così alta non può relazionarsi con una così infima come è quella della natura umana. Anche tu lo vedi, no? Sei in grado sempre di pensare cose altissime, sei in grado di fare cose altissime, tu diresti no, faccio quello che posso. Quando ti rapporti con la fede, che cosa dici? Faccio quello che posso. Chissà quanti tra di voi oggi vengono a messa perché è Natale e poi non ci vanno più tutto l'anno. È così, il minimo, quello che posso. Una devozione a un Dio sconosciuto, ignoto, che non so più che cosa ha a che fare con me, però gliela devo, in qualche modo gliela devo, perché comunque è il Signore della vita e della morte, e allora un giorno potrebbe tornarmi anche sfavorevole questo rapporto con Lui. Bene, qua è sovvertito totalmente questo rapporto sfavorevole, diventa una relazione che promuove il desiderio dell'uomo, che va incontro al desiderio e all'attesa dell'uomo e che, raggiunto l'uomo, non lo schiaccia. Questa è una cosa inaudita, veramente inaudita, che l'uomo possa entrare dentro questa relazione senza sentirsi atterrito, spaventato, spazzato via dalla gloria, dalla maestà, come anche l'Antico Testamento l'aveva pensata, è inaudito. Ma adesso che mi avete seguito senza capire quasi niente, perché per tutta questa prima parte per lo più è quasi speculativa, filosofica, mi serve solo da cappello, no? Adesso andiamo a vedere cosa vuol dire per noi l'incarnazione del Verbo, perché da qui bisogna uscire con una consolazione che non sia una carezza natalizia di Babbo Natale, la Befana, sulle nostre attese sotto l'albero di Natale. Qual è allora la nostra consolazione dentro questo mistero che stiamo contemplando? Per l'appunto questo, la possibilità d'ora in poi di contemplare Dio attraverso l'umano. L'umano non mi scandalizza più, la carne non mi scandalizza più. Dentro l'umano posso contemplare Dio, dentro la storia posso vedere l'agire di Dio. Chiaramente chi ha quella sapienza dello spirito, chi ha la pazienza di acquisire sapienza dallo spirito, non gli stolti che dicono è successo questo, però Dio dov'è? Dov'è? Non l'hai cercato mai, dove lo vuoi trovare? Dove lo vuoi trovare? La presenza di un Dio che entra dentro le maglie della carne, dell'incarnazione, senza scandalizzarsi e senza scandalizzare. Ma una cosa in più, amici. Questo progetto che viene da Dio, questo Logos di Dio, questo Verbo di Dio inconoscibile, che viene, cammina e viene a cercarti dentro la tua storia, quando ti incontra, come ti appare? Come un macigno, come una divinità luminosa che ti spaventa, e come faccio? Oddio, Dio, no? Così? No, si mette nelle tue mani di peccatore, di uomo qualsiasi, con le tue debolezze, le tue difficoltà, si mette nelle tue mani come una proposta infima, piccola, un bambino, che tu con la tua grossolana realtà potresti anche schiacciare. Con la tua ignoranza potresti dire, ma che mi importa, non mi importa niente, ma chi è questo Gesù bambino, ma chi è questa fede, questo Dio? Si mette nelle tue mani e si consegna a te senza riserve. Di più ancora, sarebbe già abbastanza, no? Se Dio si mette nelle mie mani, sarebbe già, io lo so che dico queste cose, ma tu non le credi che Dio si mette nelle tue mani. Tu vieni qua, ti metti così e prendi l'ostia, ma mica pensi che Dio si mette nelle tue mani. Non ci pensi. Pensi che Dio comunque è irraggiungibile, non si può, ma non parlare. Non ti fidi, non lo conosci. No? Ma chi lo conosce secondo lo Spirito, capisce questo e dice: questo mi sarebbe bastato, che Dio si metta nelle mie mani, direi mi sarebbe abbastanza bastato, più di così. Ma attenzione, c'è un altro aspetto ancora notevole di questa autoconsegna che Dio fa di sé alla tua povera coscienza, alla tua, attenzione, non solo povera coscienza, ma anche ipocrita coscienza, che fa finta di, mentre in realtà fa altre cose, che sembra attendere che in realtà sta aspettando altro. E Dio questo lo sa, e tuttavia si consegna. Qual è la cosa meravigliosa che Dio fa oltre questo? Che Dio, mettendosi nelle tue mani come un bimbo in questa incarnazione del Verbo che noi oggi stiamo celebrando, ti sta dicendo che questa potenza non ti schiaccia ma cresce con te. La verità che tu prendi oggi a un bambino piccolo, la puoi capire per quel poco che ti è dato di capire, ma è una verità che può crescere con te, che cresce mentre tu cresci, dunque è rispettosa della tua crescita, rispettosa anche della lentezza della tua crescita. Una verità che si fa bambina perché tu non resti spaventato dalla sua grandezza e che si mostra gradualmente perché tu non debba dire: mamma mia, adesso mi schiaccia, non ce la faccio, non posso. Per questo i nostri atteggiamenti diventano ipocriti quando noi diciamo: mi piacerebbe seguire Dio, ma troppo, è troppo difficile. Questa parola non è più difficile dall'incarnazione del Verbo in poi. Questa parola, dal Natale di nostro Signore Gesù Cristo, è fruibile da ogni uomo, in ogni condizione e in ogni realtà. Persino il peccatore più incallito, che si trovi proprio ai margini della salvezza, che si chiami Zaccheo o l'adultera o la Maddalena, vattene a pesca chi ti pare, quello che è uguale a noi, costui è raggiunto da questo annuncio. Un annuncio che si pone senza riserve, che si pone senza schiacciare e che soprattutto promette di crescere gradualmente con chi gradualmente lo sa accettare. Allora la fede non è più un'adesione o tutto o niente oggi come vuole il demonio, no? Il demonio dice: ti devi convertire subito, se non ti converti subito la tua fede non serve a niente, devi conoscere subito Dio, se fai ancora i peccati allora non vale, Dio non ti ama. Questo dice il demonio, no? Sempre tenta di convincerci che questo rapporto con Dio è sfavorevole per noi. L'incarnazione del Verbo sovverte i termini e dice: non esiste più nessuna difficoltà perché questo Verbo non porti frutto a suo tempo. Difatti tutte le parabole del Regno sempre girano intorno al seme che è piccolissimo e che pure ha la capacità di crescere. Questo seme ha la capacità di crescere con te. Questo seme dell'annuncio del Natale di nostro Signore, cioè della presenza del Dio Altissimo dentro la storia, risveglia tutte le creature, le rialza dal loro coraggio e dice: aspettate perché l'uomo sta per convertirsi. Aspettate creazione intera perché l'uomo sta per entrare dentro la consapevolezza. E l'uomo che ha intelligenza e libero arbitrio per farlo è chiamato in questo giorno santissimo ad aderire a questa gradualità dell'annuncio, a questa gradualità della conversione. È chiamato oggi l'uomo, sei chiamato oggi tu a dire: comincio Signore con te a costruire un mondo nuovo, comincio Signore con te a costruire il regno, a edificare il luogo, la dimora della tua gloria, della tua grazia, della tua misericordia in mezzo agli uomini. Oggi mi farò luogo di perdono, oggi mi farò luogo di incontro, luogo di relazione, oggi mi farò tutto a tutti perché ognuno sia conquistato a questa chiamata alla salvezza e alla vita eterna. Questo noi lo portiamo sulla nostra carne, non lo portiamo più nella nostra mente, le nostre idee. Noi non siamo cristiani di opinione, noi d'ora in poi siamo cristiani che, anche se non parlano, manifestano la loro fiducia nell'incarnazione della divinità, manifestano la loro fiducia che nulla è irriducibile nella storia, tutto è possibilmente investito, rivestito di Cristo, può essere. Già arrivava la Befana. Vabbè, pazienza, non fa niente. Finisce così. Non vi preoccupate, perché abbiamo tutto l'anno adesso davanti a noi per vedere i misteri di Cristo, entrare in questo invito e piano piano convertirci e magari chissà lasciare anche delle monete a casa. Sia lodato Gesù Cristo.